Buongiorno compagni e compagni, faccio una premessa. Io sono tra coloro che esprimono profondo pessimismo di quanto sta accadendo in Ucraina e di quelli che soprattutto temono un'estensione del conflitto, la sua trasformazione in guerra. Mi sentite?
Sì.
In guerra globale totale. Ma anche se riuscissimo a far sedere a un tavolo Putin e il governo ucraino e si trovasse immediatamente una soluzione, tra virgolette, di transizione pacifica, impedendo da subito bombardamenti, ponendo la questione del ritiro russo dall'Ucraina, io credo che comunque gli effetti, le conseguenze anche a breve termine di questo conflitto si estenderanno a macchia d'olio, particolarmente in alcune aree, il Mediterraneo allargato, tanto per usare l'espressione tanto cara al ministro Guerini e all'ex ministro Minniti, cioè quest'area che dal continente africano arriva sino al Medio Oriente e ovviamente nel Caucaso. È stato detto nell'introduzione di stamattina, è una guerra, quella in Ucraina, generata dal modello economico estrattivo legata al controllo delle risorse energetiche. Le conseguenze che si avranno a breve, a medio e a lungo termine riguarderanno principalmente l'utilizzo, lo sfruttamento intensivo e dunque anche la rigenerazione di nuove guerre per il controllo delle attività estrattive e ridistributive dell'energia. Di questo io personalmente ne sono profondamente convinto e sono convinto che soprattutto la regione subsahariana, oltre la Libia, saranno le regioni direttamente più interessate dal braccio di ferro, da una parte Stati Uniti e gli alleati, i paesi partner della NATO, dall'altra parte la Russia e ovviamente la Cina, su cui esiste già da anni un conflitto a bassa intensità, se vogliamo utilizzare questa bruttissima espressione per giustificare comunque migrazioni forzate, vittime civili, eccetera, proprio nel continente africano. Come sono anche convinto che è già in atto una modifica geostrategica dei controlli. Penso soltanto, ieri c'è stata una manifestazione in Puglia per richiedere l'avvio di quel progetto che prevede attività estrattive di gas nelle acque territoriali di Israele via Grecia direttamente alle coste della Puglia. Non è un caso che proprio quando è scoppiata la guerra c'è stata una missione del ministro Di Maio, è stato accennato, in Algeria e contemporaneamente, oltre all'incontro col governo e con le autorità nazionali che controllano l'estrazione del petrolio e l'estrazione del gas, in contemporanea il segretario della difesa e il generale che controlla di fatto l'export delle armi per conto del Ministero della Difesa era contemporaneamente ad Algeri per stringere nuovi accordi militari di cooperazione Italia-Algeria e soprattutto puntando ad alcuni progetti che sono stati congelati negli ultimi anni, cioè la realizzazione per esempio di una grossa fabbrica di elicotteri per conto di Leonardo Agus per fare un grande hub per la produzione e la manutenzione di elicotteri civili, ma soprattutto militari per l'area nordafricana e per l'area subsahariana. Questo per dire come sia l'interesse italiano per l'estrazione, sia le missioni militari, ma anche l'export di armi, principalmente le due grosse industrie italiane, i due grossi complessi a capitale misto, con una grossa presenza di capitale pubblico, Leonardo, ex Finmeccanica e Fincantieri, come camminino Direi passo dopo passo. Del resto, anche stamattina era stato dato, erano state alcune informazioni molto importanti di accordi bilaterali sottoscritti direttamente dalla Marina Militare, a dimostrazione di come ormai non si nasconda assolutamente dietro le formule dell'esportazione di democrazia, di esportazione di diritti umani, per giustificare come la stramaggioranza delle missioni militari italiane, non soltanto in continente africano, ma penso in Medio Oriente, nel Mediterraneo allargato, rispondano sicuramente alla pressione da parte di Eni, alla pressione di Ansaldo, alla pressione di altre entità che si muovono dietro il controllo della produzione e dell'estrazione di gas e di energia. E rispetto alla questione delle operazioni, io lascio quelle che ormai storicamente sono consolidate. Noi abbiamo una missione navale in Sinai dai tempi della guerra, post-guerra dello Yom Kippur, una presenza simbolica ma fondamentale per la Marina Militare Italiana, che non nasconde come proprio il delta del Nilo sia una delle aree fondamentali dal punto di vista degli interessi nazionali. Non è un caso che, nonostante la grande campagna nazionale di denuncia delle violazioni dei diritti umani di Al-Sisi, dittatore dell'Egitto, in conseguenza anche delle vicende di Regeni e di Zaki, l'amministratore delegato di Eni sia andato perlomeno 4-5 volte a incontrarsi direttamente con Al-Sisi, proprio per moltiplicare gli interessi di Eni sia nell'estrazione ma anche in quelli che sono i nuovi programmi da parte dell'amministrazione egiziana di trasformarsi in un grande polo del GNL, cioè il gas naturale liquido, proprio in una prospettiva partita prima ovviamente della crisi e della guerra in Ucraina, ma che non può avere che un'accelerazione. Come ha avuto un'accelerazione, non è un caso che in queste settimane un partner strategico, soprattutto militare dell'Italia, il Qatar, è diventato l'altro luogo su cui l'ENI pensa di diversificare il suo accesso alle fonti, moltiplicando sia quello che riguarda la parte estrattiva, ma quello che riguarda anche il GNL. E non lascio stare il Corno d'Africa, dove ormai dal 92 l'Italia è presente militarmente in tutta una serie di missioni. L'Italia, tra l'altro, a Djibouti, questa piccola enclave che si affaccia a due passi dall'Oceano Indiano, ha una propria base militare e opera e coopera direttamente con la Francia, con la Gran Bretagna, con gli Stati Uniti. Tra l'altro gli Stati Uniti hanno la più grossa presenza militare stabile nel continente africano, proprio a Djibouti, ed è da Djibouti che partono buona parte delle operazioni dei droni di guerra che colpiscono obiettivi in Somalia, che hanno colpito obiettivi anche al confine col Kenya, mietendo decine e decine di vittime in quelli che sono vere e proprie operazioni di omicidio extragiudiziale, che tra l'altro hanno accentuato la conflittualità all'interno della Somalia. In Somalia da anni l'Unione Europea ha una propria flotta, l'operazione cosiddetta Atalanta, di cui l'Italia sistematicamente ne ha il comando. Operazione che non viene assolutamente nascosta nei documenti dell'Unione Europea, è un'operazione antipirateria, però ovviamente poi l'identità dei pirati sono coloro che hanno interesse a perlomeno a controllare l'enorme traffico che si muove in quest'area e di cui quasi tre quarti è legato al settore energetico. Queste sono le missioni. Come sappiamo che dal 2011 l'Italia è costantemente presente in Libia, è presente con forze di terra, sappiamo le operazioni vergognose che sono state compiute in Libia sotto il tetto del controllo dei flussi migratori, di fatto sostenendo milizie che violano costantemente i diritti umani. Ovviamente sempre questo in nome del petrolio, ma in una situazione che negli ultimi 11 anni si è profondamente incancrenita. fuori dai riflettori mediatici, visto che sono concentrati tutti su Kiev. In questo momento la situazione di Libia è precipitata in un modo che non era immaginabile neanche un paio di mesi fa. Era stato raggiunto un accordo, si tentava di arrivare anche le medio potenze che si stanno confrontando e si stanno scontrando in Libia, molte di queste tra l'altro appartenenti allo stesso cartello militare, la NATO, penso in fronte contrapposto Francia, Italia, la Turchia. Ebbene, la situazione si sta incancrenendo e ovviamente le conseguenze non potranno anche che essere devastate dall'effetto che il conflitto o la cosiddetta risoluzione pacifica del conflitto, con cui ci speriamo, potranno portare. Per cui abbiamo un'operazione navale, abbiamo due operazioni navali in cui l'Italia è presente, una direttamente con proprie unità, l'operazione Mare Sicuro, che viene spacciata sui media come un'operazione di assistenza, di sostegno ai migranti, ma che invece proprio nei documenti ufficiali la parola migrazione non compare assolutamente. È un'operazione a difesa della libertà di navigazione, degli interessi del sistema Italia di fronte il Golfo della Sirte. Questo c'è scritto sui documenti ufficiali, ovviamente parliamo dell'accesso al petrolio, come l'operazione Irini, l'operazione dell'Unione Europea fatta in accordo con le forze armate degli Stati Uniti, con la Sesta Flotta, e che dovrebbe essere di controllo delle leggi che vietano il trasferimento di armi alla Libia, cioè a difesa pertanto dell'embargo che è stato proclamato dalle Nazioni Unite, ma che nei documenti, anche questi nei documenti ufficiali dell'Unione Europea e nelle stesse dichiarazioni e nelle stesse esercitazioni che le unità navali distaccate all'operazione Irini portano avanti, ha sicuramente quello del controllo del traffico mercantile e soprattutto delle grandi petroliere nello scacchiere libico. Queste sono le operazioni che conosciamo, le operazioni che ormai che si riproducono costantemente, tra l'altro sottraendo enormi risorse finanziarie. Greenpeace ha prodotto un buon rapporto un paio di mesi fa in cui ha contabilizzato circa 760-800 milioni all'anno che vengono spesi direttamente per operazioni militari che sono legate a difesa degli interessi di Eni e del petrolio. Io sono un po' più di manica larga, nel senso che l'Italia spende 1 milione, nell'anno scorso abbiamo speso circa 1.200 milioni di euro per le operazioni internazionali. C'era l'Afghanistan, c'era Libia, che sappiamo evidentemente operazioni volute per il controllo dell'energia, sarebbero rimaste fuori dal rapporto di Amnesty le operazioni che l'Italia ha avviato negli ultimi anni nello scacchiere dell'Africa subsahariana. Queste sono novità, ma io personalmente non ritengo che siano assolutamente estranei gli interessi energetici. Sono le operazioni, particolarmente quella in Mali e quella in Niger, che sono state pensate al seguito della Francia. Noi sappiamo come sono state critiche le relazioni tra Italia e Francia alla vigilia dello scoppio della guerra del 2011 e come sono state critiche dopo la guerra, proprio perché l'Italia ha perso il suo ruolo di leadership nelle relazioni con l'ex regime proprio nella gestione delle fonti energetiche, lasciando spazio alla Total e a altre transnazionali dell'energia. Ma negli ultimi anni si è ricucito tantissimo, ci ricordiamo benissimo gli abbracci prima di Conte e poi di Draghi, dello stesso Mattarella con i vertici francesi, in cui Ovviamente interessi industriali, interessi soprattutto delle grandi infrastrutture, pensiamo al rilancio in grande stile della maledetta TAV tra Torino e Lione, ma sicuramente anche il ruolo determinante che la Francia ha dato allo scacchiere del Niger e allo scacchiere del Mali per mantenere il monopolio del controllo dell'uranio, fondamentale per far camminare le 40 centrali nucleari che oggi sono operative in Francia, di cui una parte sono anche vedono una presenza finanziaria da parte di Enel, società di cui ancora uno zoccolo è controllato direttamente dal governo italiano. Credo che queste siano state le motivazioni per cui l'Italia è stato il primo a mettersi a dare il signor sì alla richiesta francese di estendere a paesi partner dell'Unione Europea per rafforzare la presenza militare nello scacchiere subsahariano. Sapete la narrazione del vulgo, è quello del fondamentalismo islamico, del terrorismo, soprattutto nella zona delle tre frontiere, il sostegno a regimi che oggettivamente lontani migliaia di chilometri dai valori, per utilizzare l'espressione con cui viene giustificato la fornitura di armi in questo momento all'Ucraina, dei valori su cui si fonda la democratica e civile Unione Europea. Ebbene, l'Italia tranquillamente si è lanciata in due operazioni militari che sono di una pericolosità estrema. L'Italia sconosce completamente, lo si vede dal resto dalle dichiarazioni che Guerini o dei precedenti ministri che hanno sostenuto la proiezione in quest'area, che evidentemente la ritengono identica ad aree molto più semplici nella lettura delle dinamiche interne, prova ne è dell'incapacità e dell'ignoranza geografica, anche culturale, e di rispetto delle dinamiche complesse di questa regione. E che voi sapete che la Francia, a seguito di una serie di tensioni con il regime golpista del Mali, due volte golpista, visto che in Mali i golpe sono stati fatti due nell'arco di qualche mese, ha deciso di ritirare buona parte delle proprie truppe che erano presenti in alcune installazioni, tra l'altro realizzate proprio dai francesi. C'è stata veramente una fuga emorragica da parte francese del Mali. L'Italia, come se niente fosse, a metà gennaio di quest'anno ha ufficializzato la piena operatività della propria presenza militare in Mali. Parliamo di circa 200 militari, di elicotteri sia di assistenza sanitaria, ma soprattutto anche di attacco. Ci sono i Mangusta che conosciamo, li abbiamo visti operare in Iraq, li abbiamo visti operare sullo scacchiere afghano, sono elicotteri d'attacco. Ebbene, tranquillamente, nonostante altri paesi dell'Unione Europea hanno deciso di abbandonare la missione multinazionale, gli stessi Stati Uniti qualche giorno fa hanno fatto la voce grossa, il comandante di Africom, praticamente il comando delle forze armate statunitensi per il continente africano, ha fatto la voce grossa con il regime golpista del Mali e ha detto che immediatamente o fanno un passo indietro, soprattutto con le relazioni avviate con la Russia e in particolare con Wagner, i contractor che sono in questo momento operativi e presenti in territorio maliano, se no si interromperanno tutta una serie di accordi di cooperazione, di formazione, di addestramento e di fornitura e di mezzi. L'Italia, nessun problema, nonostante qualche giorno fa Lorenzo Guerini, tornando dal vertice della NATO, ci ha fatto sapere che comunque vada in Ucraina l'Italia si assumerà un ruolo di vigilanza per conto della NATO in quello che è il Mediterraneo allargato. Sappiamo che quest'anno assumeremo il comando della nuova operazione NATO in Iraq, parla già di un monitoraggio italiano dei Balcani, per cui estenderemo la nostra presenza già tra l'altro sul luogo, siamo presenti in Kosovo ininterrottamente dal 1999, e ci dice soprattutto che avremo un compito fondamentale per monitorare la presenza russa, e ha citato espressamente Wagner nell'Africa subsahariana, per cui non soltanto non ce ne andremo, ma rafforzeremo, potenzieremo la nostra presenza. Del resto in Niger, dove siamo arrivati 3 anni fa, stiamo realizzando la seconda base in cui verrà sventolato il tricolore italiano in terra d'Africa, esattamente tornando indietro alle operazioni di penetrazione coloniale fatte prima dal governo delle sinistre di fine Ottocento e poi dal regime fascista. Una situazione insostenibile che non può non essere giustificata da interessi che sono energetici. Formalmente l'ENI non è presente in Africa subsahariana, mi riferisco ai paesi come il Niger e il Mali, ma non è un caso che immediatamente a ridosso dello scoppio della crisi in Ucraina, l'Algeria, cioè il nostro partner, quello di cui Di Maio è stata la settimana, una decina di giorni fa, ha fatto sapere che è intenzionata a riproporre a livello internazionale, e potrebbe trovare finanziamenti anche in Russia, con cui l'Algeria è uno dei paesi che si è astenuto alle Nazioni Unite nel voto di condanna dell'aggressione russa all'Ucraina, è intenzionato a riproporre uno dei progetti che è stato pensato alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, cioè un grande gasdotto transsahariano che dalla Nigeria porti il gas all'Algeria. Progetto costosissimo, ma che probabilmente oggi torna a essere appetibile nel momento in cui l'Italia soprattutto pensa a una diversificazione, oppure subisce l'imposizione da parte degli Stati Uniti di diversificare l'accesso alle risorse del gas. Tra l'altro questo è un progetto estremamente complesso, anche perché inasprisce un conflitto già in atto tra l'Algeria e il Marocco. Una delle motivazioni della crisi e della crescita della ipermilitarizzazione tra questi due paesi, della dronizzazione, entrambi i paesi stanno accedendo a droni militari di guerra, non è certamente la difesa degli interessi e dei diritti del popolo del Sahrawi, occupato illegalmente dal Marocco dal 1975, ma ovviamente nella competizione che l'Algeria oggi porrebbe rispetto al gasdotto storico che dalla Nigeria porta il gas a Ceuta e direttamente poi alla Spagna. E questo lo dico perché l'Italia rischia di intensificare tutta una serie di conflitti in quest'area. Ovviamente credo anche che l'uranio interessi anche alla cosiddetta transizione energetica del nostro paese, la transizione ambientale. Abbiamo visto quanto gli uomini di ex di Leonardo Finmeccanica promuovano il rilancio del nucleare buono nel nostro paese. Ovviamente ci siamo in Niger, ci siamo in Mali e ci dobbiamo restare. C'è un'altra missione, e vado velocemente verso la conclusione, una missione che è partita nel 2020, che però è stata ridotta nei mesi e che al contrario ci ha fatto già sapere lo Stato Maggiore della Marina proprio il 24 febbraio, quando l'ennesima fregata Fremm, questa nuova fregata costata miliardi di euro, che a bordo è super armata, è una vetrina del Made in Italy, del peggio che le industrie militari italiane, principalmente del gruppo Leonardo, producono in termini di distruzione e di morte. Ebbene, la fregata è tornata dal 7 marzo, opera nel Golfo di Guinea e anche qui, con estrema sincerità, non c'è nessuna esportazione di democrazia, nessun sostegno ai regimi non democratici dell'area del Golfo, ma basta leggere i documenti, la scheda di presentazione del governo con cui è stato giustificato il finanziamento di questa missione, si dice chiaramente: andiamo nel Golfo di Guinea a protezione degli interessi di Eni, degli interessi di Saipem, degli interessi dell'estrazione offshore che tra l'altro Eni negli ultimi anni ha moltiplicato. Se entrate sul sito dell'Eni, soltanto nel 2021 vi accorgerete quanti progetti, quante visite intanto Descalzi ha fatto ai paesi che si affacciano sul Golfo di Guinea, dalla Nigeria ad arrivando sino all'Angola, ma penso a paesi che non rientravano nel listino di interesse di Eni, la Costa d'Avorio, tra l'altro un paese che in cui contemporaneamente l'Arma dei Carabinieri e il Ministero della Difesa ha sottoscritto un accordo con i militari locali per la formazione della Gendarmeria Nazionale. Questa è la dimostrazione di come non nascondano neanche come si intreccino gli interessi del complesso militare industriale, delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e di Eni. C'è il Congo, dove è presente da anni, e tra l'altro anche Eni in questi accordi sta diversificando anche la produzione. Non ci si ferma soltanto al petrolio o al gas, sono stati firmati soprattutto nelle ultime settimane nuovi accordi per quelli che sono i biocarburanti, tra l'altro in un'area che già paga in termini devastanti dal punto di vista degli effetti estrattivi sulla distruzione dei territori, sulla espulsione forzata e violenta delle popolazioni. Immaginiamo cosa significherà in termini di condanna al sottosviluppo, di condanna alla fame, di divieto di accesso alle fonti fondamentali della vita al momento in cui buona parte dei terreni verranno convertiti alla produzione, alla monoproduzione di elementi che poi serviranno ai biocarburanti. Eni sta proponendo questo, lo sta facendo attraverso le missioni che tra l'altro hanno un nome, è stato scelto un nome che è tutto un indirizzo per capire la logica coloniale, la logica imperiale o imperialista, consentite di usare questa espressione, delle Forze Armate Italiane. Si chiama Gabinia al ricordo della legge che fu votata nel 63 avanti Cristo dal Senato di Roma e che diede pieni poteri a Pompeo per combattere i pirati nel Mediterraneo e anche all'interno di alcune coste. Pieni poteri significava poter tranquillamente fare quello che voleva, per cui una delega in bianco che il potere politico dava a un militare mercenario, possiamo tranquillamente definirlo così, visto che poi avrebbe gestito buona parte direttamente degli introiti delle sue missioni di lotta alla pirateria. E ricordiamoci quanto quella legge accelerò il disfacimento della Repubblica Romana, la sua trasformazione in impero e dunque con la limitazione di una serie di diritti e di libertà che si erano costruito nel diritto romano attraverso la Repubblica. Questo lo dico perché aver scelto un nome del genere credo che già indichi la logica non soltanto, dicevo, neocoloniale, ma anche la logica spudoratamente autoritaria. Le Forze Armate chiedono pieni poteri per poter gestire le loro operazioni fuori da qualsiasi controllo e ovviamente in un processo che poi alimenta riduzioni degli spazi di libertà, riduzione dell'agibilità stessa politica e democratica nel nostro paese, cosa che stiamo vedendo tranquillamente in queste settimane di conflitto con gli attacchi che vengono fatti a quegli intellettuali, docenti, a quelle figure storiche del movimento No War in Italia che si oppongono alla logica della guerra. Basta seguire le operazioni di questa unità navale che si sposta nel Golfo di Guinea per rendersi conto come, oltre alla protezione dell'ENI, serve anche ad accentuare, poco fa si parlava di questo accordo di mutuo sostegno, di cooperazione, di formazione tra la Marina Militare e il personale ENI, si parlava dell'accordo con l'Arma dei Carabinieri, bene, questo si sta facendo direttamente con gli uomini che lavorano, con i funzionari che lavorano nelle piattaforme offshore, ma si sta facendo anche con Confidarma, ossia l'associazione degli armatori italiani, che è una logica in cui si socializzano i costi, cioè i contribuenti paghiamo per le missioni e per queste esercitazioni e per queste operazioni, mentre si privatizzano i profitti sia per le compagnie di navigazione sia per l'ENI, ovviamente nella ridistribuzione degli azionisti. Ma c'è una terza missione, e finisco, che dovrebbe preoccupare perché non è in atto, ma io sono pronto a scommettere con voi che è questione di settimane, questione di mesi, dipende, ripeto, sempre nei tempi da come andrà il conflitto in Ucraina. Prima di quando abbiamo chiuso, ho fatto internet e ho scoperto che il ministro Di Maio, cioè quello che 20 giorni fa era ad Algeri, oggi è a Maputo. È andato in Mozambico, la Farnesina ha fatto soltanto una riga di comunicato stampa. Di Maio è in Mozambico. Io vi dico perché in Mozambico Di Maio. Di Maio è in Mozambico per due motivi. Primo motivo, perché l'ENI nelle ultime settimane si è recata perlomeno due volte a firmare nuovi accordi di rafforzamento della propria presenza estrattiva, ma anche nuovi accordi per avviare un grande progetto di produzione di biocarburanti anche in Mozambico. Tra l'altro l'area dove incide buona parte delle operazioni estrattive di Mozambico è quella di Cabo Delgado, che è una delle aree più calde in questo momento di tutta l'Africa orientale. Ma l'Italia e Di Maio oggi è in Mozambico, secondo me, per accelerare gli accordi, per avviare una missione europea di formazione, addestramento, consulting, consulenza, eccetera, delle forze armate mozambicane in questo momento in guerra a Cabo Delgado contro una serie di milizie e di fazioni che cercano di inserirsi in un'area drammaticamente devastata dalle modalità e dal ruolo delle transnazionali. Tra l'altro, parentesi, molte di queste milizie spesso erano vigilantes contrattate o contractor delle stesse compagnie transnazionali, per cui è un po' come alimentare col mercato delle armi, dai le armi, alimenti poi i soggetti che le usano e così puoi giustificare nuovamente l'ulteriore esportazione. Concludo, guardate, non è una profezia. Quasi un mese, un'altra fregata italiana, la Bergamini, cugina dell'Arizzo, che in questo momento sta facendo le operazioni nel Golfo di Guinea, ha presidiato, ha pattugliato buona parte delle acque del Mozambico. Era una nave che era stata trasferita in Corno d'Africa per l'operazione Atalanta e, senza nessun tipo di comunicazione, è poi stata trasferita in Mozambico. Tra l'altro l'Unione Europea ha già destinato alla prima tranche della missione europea militare 4 milioni di euro, una dimostrazione di come si guardi con estrema importanza. Anche Africom guarda con estrema importanza al conflitto mozambicano. L'Italia accelera questo processo, il viaggio di oggi secondo me è in linea a questo doppio binario militare, ovviamente dal punto di vista del rafforzamento estrattivo. C'è da chiedersi se dovesse ulteriormente rafforzarsi questo scontro, come l'Italia aumenterebbe la propria presenza militare nel continente africano. Lo dicevo poco fa, Guerini già parla di una vigilanza a 360 gradi, e allora Forse la domanda che dobbiamo farci è come riusciamo a costruire alleanze con quei soggetti che dovrebbero rendersi conto di quanto, si rendono conto di quanto le devastazioni climatiche, le devastazioni ambientali siano legate a un modello strutturale ed estrattivista. Ne parlavamo con Andrea qualche giorno fa, io credo che dobbiamo veramente fare tutti i modi di renderci conto che non si può essere ambientalisti, non si può essere ecologisti senza cogliere come l'ambiente e la devastazione dell'ambiente si fondi su un modello di guerra, su un modello di controllo enormemente di devastazione dei diritti umani e di distruzione e di morte. Non si può essere pacifisti senza essere ecologisti, ma non si può essere ecologisti soprattutto senza essere no war. Grazie.
Grazie Antonio per un contributo sicuramente importante, decisamente ampio e articolato. Ora passiamo al secondo intervento del pomeriggio. Andrea Turco, noi finora abbiamo un po' parlato delle proiezioni all'estero, no?